C'è una frase di questo salmo che abbiamo visto nel nostro testo di Secondo Corinzi 4 domenica scorsa. E sono andato a trovare questo salmo per vedere il versetto che sarebbe il versetto 10, ma poi leggendo il salmo, era un salmo tale che pensavo importante anche a leggere tutti insieme oggi. Perciò vorrei leggere questo salmo e spero che i miei occhi non si incrocino perché ho dimenticato a portare gli occhiali. Salmo 116, versetto 1. Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche, poiché ha teso l'orecchio verso di me. Io lo invocherò per tutta la mia vita. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto, mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore, ma io invocai il nome del Signore. Signore, liberami! Il Signore è pietoso e giusto. Il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i semplici. Io ero ridotto in misera, in misero, in misero, grazie, in misero stato, ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha colmato di grazia. Tu hai preservato l'anima mia dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi da cadute. Io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Ho creduto, perciò ho parlato. Io ero molto afflitto. Gicevo nel mio turbamento. Ogni uomo è bugiardo. Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti? Io alzerò i calici della salvezza e invocherò il nome del Signore. Scioglierò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. È prezioso agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli? Sì, o Signore. Io sono il tuo servo, sono tuo servo, figlio di tua serva. Tu hai spezzato le lacrime, le mie catene. Io ti offro un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò le mie promesse al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Nei cortili della casa del Signore, in mezzo a te, o Gerusalemme. Alleluia. Un salmo di afflizione, eppure un salmo di vittoria. Un salmo che ammette e riconosce lo sconfitto umano, ma un salmo che riconosce la vittoria che è in Dio. Ma il versetto che abbiamo notato da Secondo Corinzi 4, ho creduto, perciò ho parlato. E domenica scorsa abbiamo sottolineato questo fatto che quando crediamo con convinzione, quello che diciamo è più sentito. Sentiamo molte persone che parlano così, che parlano a vento, ma la sostanza, il sentimento, proprio la cosa più sentita, non ci comunica che veramente io credo questo. Mentre invece il Figlio di Dio ha creduto, perciò può parlare. Ha creduto, perciò deve parlare. E quando parliamo così, la convinzione è una cosa che è gradito a chi ascolta. Abbiamo fatto riferimento domenica scorsa alla differenza dal modo che Gesù insegnava e il modo che gli scribi insegnavano. Con quel commento che è stato presentato, questo qui parla con autorità, non come gli scribi. Gli scribi, sì, studiano la parola di Dio, sanno quello che dice la parola di Dio, ma il sapere quello che dice la parola di Dio e la convinzione che sta dietro possono essere a poli opposti. Ma la consapevolezza di quello che crediamo, la consapevolezza di chi abbiamo creduto, la consapevolezza di chi in cui abbiamo messo la nostra sorte, cambia tutto. Perciò il Signore può lavorare fra di noi, può far brillare la sua luce attraverso di noi, perché ci sottomettiamo a Lui e perché Lui ha confermato quello che crediamo. Perciò possiamo parlare. E così vorrei ritornare a 2 Corinzi capitolo 14. Comincio a leggere dal versetto 12. 2 Corinzi 4, scusate, comincio a leggere il versetto 13. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, o creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo. Sapendo che colui che risuscitò Gesù il Signore, o il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Nino ha parlato stamattina della speranza che abbiamo del ritorno di Cristo, che potrebbe essere in qualsiasi momento, almeno crediamo che può essere in qualsiasi momento. E questa consapevolezza, questo credere che è così sicuro, con la consapevolezza che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù. Perciò questa fede che dà convinzione è una fede che parla della risurrezione, che parla di quella cosa che le cose non finiscono con la sepoltura. I nostri corpi, quando vengono seminati nella terra, sono seminati come se fossero semi, che un giorno sarà risuscitato. Qu- Quando è l'ultima volta che avete parlato con qualcuno riguardo a quello che succede dopo questa vita? E quando ho parlato con questa persona, qual era il pensiero riguardo a quello che succede dopo la morte? Perché mi sembra che la maggior parte delle persone che vivono sulla faccia di questa terra sperano che alla morte tutto finisce. Perché? Perché se non finisce alla morte, devono affrontare il Dio che ha creato tutto questo, il Dio che gli ha dato vita, il Dio che ha sostenuto loro attraverso tutta la vita. Il Dio nel quale hanno rifiutato a credere per tutta la vita. Perché il Signore non è buono solo verso di noi. Il Signore non è buono solo verso i suoi figli. Non è buono solo verso quelli che hanno messo la loro fiducia in Lui. Lui fa cadere la pioggia sui giusti e sui non giusti. Loro sperano che non c'è il giudizio dopo. Ma noi sappiamo che c'è il giudizio dopo. Ma con la nostra consapevolezza che cosa abbiamo? Abbiamo la consapevolezza che il giudizio è già passato per noi. Perché chi crede in Lui non è giudicato. Ma chi non crede in Lui è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, ma hanno preferito le tenebre alla luce. E potete tornare a Giovanni capitolo 3, da 18, 19, 20, a vedere, confermare questi versetti per meditarli oggi pomeriggio, non adesso. Ma ho creduto, perciò ho la consapevolezza della mia salvezza, ho la consapevolezza che un giorno il Signore mi risusciterà. Aspetta. Un giorno il Signore risusciterà questo corpo che è seminato. Qual è la differenza fra quelle due frasi? Il Signore mi risusciterà e il Signore risusciterà il mio corpo. Chi crede in me non muore mai. E anche se muore, vivrà. Per dire, quando piantate questo corpo in terra, io non ci sarò. Sono già partito tempo prima. Godo già la presenza del Signore. Perciò non mi risorgerà perché sono già vivo, più vivo che mai. Ma risusciterà questo corpo che è stato piantato. Piantato sembra più gentile che sepolto. Ma questa è la realtà. E questo è quello che il Signore ci insegna. Perciò è quello che dobbiamo credere. E perché crediamo questo, possiamo parlare. Colui che ha risuscitato Gesù il Signore, o il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Speranza o speri? Speri che sia così? O questa è la tua speranza? Tutto ciò, infatti, avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Perciò, non ci scoraggiamo. Non ho sentito questa parola stamattina, ma molte delle parole che abbiamo usato per descrivere la nostra vita quotidiana e gli sconfitti che sperimentiamo giorno per giorno, ci porta proprio a questo. Ma che cosa è che ci porta ad essere scoraggiati? Devo stare attento perché è troppo facile sbagliare la pronuncia di quella parola. E ho fatto troppe persone ridere. Se siamo scoraggiati, da dove viene quel scoraggiamento? Se non è dal nostro fallimento, dal nostro peccato, dalla nostra mancanza davanti al Signore. Ma con questo tipo di fede non ci scoraggiamo. Siccome abbiamo questa fede che abbiamo creduto, che teniamo forte, prezioso e vicino a noi, ho creduto, perciò parlo. Perché io so in chi ho creduto e sono persuaso che Lui è capace a custodire il mio deposito fino a quel giorno. Perché io sono convinto che colui che ha fatto risorgere Gesù farà risorgere anche questo corpo. Anche se questo corpo fosse completamente disfatto, anche se questo corpo fosse bruciato e le cenere sparse per i venti o per le acque del mondo, o se questo corpo fosse Signore, e lo farà risorgere. E quando pensiamo di questo nella carne, pensiamo, com'è possibile? Ma dimentichiamo in quel momento chi ci ha creato. E dimentichiamo qual era la fonte della creazione dell'essere umano. Perché se Dio ci ha creato uomini della terra, che problema c'è a far risorgere un corpo che è stato disfatto? È la nostra fiducia che abbiamo nel Signore è uguale. Siamo consapevoli perché abbiamo creduto, perciò possiamo parlare, perciò non ci scoraggiamo. Ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, questo uomo è morto vivo. Non credo che Paolo sta parlando di un corpo morto qua. Qualcuno guarderebbe Danilo e direbbe, che bello, come diceva una volta di noi. Ma credo che siamo ancora bello. Solo non nello stesso modo. Perché abbiamo qualche grammo in più? Qualche capello in meno? E poi il colore è cambiato? E perché ci sono questi segni, questa andazia della vita? Loro hanno 20 anni. Danilo sta andando verso i 30. Non parliamo di Concetta. Ma noi altri siamo abbastanza grandi di essere chiamati papà, mamma, o nonno, nonna, per certe persone qui. Ma quando avevamo la loro età, la somiglianza alla fisionomia era molto simile, non a loro, perché loro hanno preso un po' più sole che noi, ma i giovani hanno certe caratteristiche. E anno per anno, decenni per decenni, ci sono dei cambiamenti che si vedono nei nostri corpi. Conosco Carlo per quasi 30 anni. A questo punto vorrei farti vedere la foto che ho in mente, la prima volta che ti ho visto sullo schermo bianco e nero al portone di casa mia. Questo uomo con i capelli scuri, non lunghi, ma una testa piena di capelli scuri. Ancora è piena, solo che non sono scuri come prima. La voce non credo che è cambiato molto, ma ha qualche rigo in più che aveva all'epoca. Aveva già gli occhiali, perciò ha cambiato solo occhiali qualche volta da quel momento. Ma abbiamo qualche riga in più. E andando avanti fra 10 anni, troveremo altri acciacchi, come quello di qualche settimana fa che si è presentato, che era nascosto. Nessuno poteva vedere quel problema dentro di me. Ma anche quel problema fa parte del corpo che si disfa. E se continuiamo per altri 20 anni, avrai 80 anni, più qualcuno? No, non hai 80 anni ancora, 20 anni, non hai 70 anni ancora. Ma come si presenta oggi e come si presenterà fra 20 anni non è uguale. Se i signori non tornano prima. Perché? Perché riconosciamo più o meno quanto anni abbiamo solo guardandoci in faccia? Perché il corpo cambia. Perché il corpo all'esterno si sta disfacendo. Carlo, posso testimoniare che quando ci siamo conosciuti avevo 30 kg in meno. Ma non si ricorda com'ero perché ci... che? Oh! Veramente ho conosciuto Nino prima che ho conosciuto Carlo. 88. Ma il nostro corpo cambia. E Paolo usa questa parola che già si sta disfacendo. Non siamo nella decomposizione ancora, ma stiamo andando avanti. E anche se il nostro uomo esteriore fa disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. L'uomo interno, l'uomo nascosto agli occhi, l'uomo spirituale, l'uomo che è gradito a Dio, quell'essere, quello spirito che ci permette di avere il rapporto con Dio, si rinnova giorno per giorno, perché la nostra momentanea afflizione, se è un'aritmia, se è un dolore, parlavo con qualcuno più giovane di me che parlava di un dolore alla spalla. E ho detto, quello passerà e si sposterà, perché da 35 anni in poi venivano i dolori per 2-3 mesi. E poi non si sentiva più, ma dopo un paio di mesi si trovava il dolore dall'altra parte. Bella vita. Non avete questo problema? Vedi quello che hai nel futuro, Danilo? Perché ci sono delle cose, degli inciampi, dei disagi che abbiamo nella vita. Ma dal punto di vista di Dio sono afflizioni momentarie. perciò non dobbiamo perderci di animo o di fede, perché abbiamo certe cose, certe difficoltà, certe afflizioni. Ma non solo che sono momentanee, ma Paolo dice che sono leggere. E qualcuno dirà, se sono leggeri, perché soffro così tanto? Ma questa afflizione, perché? Perché l'uomo esterno si sta disfacendo. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande peso eterno di gloria. Il traguardo. Dove arriveremo? Qual è lo scopo? Che cosa viene dopo? Perché vediamo solo oggi e guardiamo solo il nostro piccolo. Diciamo e ci sciogliamo. Ma quando teniamo in mente e quando vediamo con l'occhio spirituale il traguardo, la speranza che abbiamo, la consapevolezza che colui che ha risuscitato Gesù ci risusciterà, è sempre un più grande peso eterno di gloria. Non di sconfitto, ma di gloria. Perciò la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande. Avete notato che ho lasciato una parola per adesso? Perché ho messo peso di gloria dopo grande prima. Perché grande e smisurato vanno insieme con quella frase. Un grande peso di gloria, e peso eterno di gloria, è un smisurato peso eterno di gloria. Se qualcosa è smisurato, com'è? È una cosa esagerata. È una cosa più grande di quello che si penserebbe. Ma grande e smisurato peso di gloria. E allora, stiamo pensando dei dolori e delle difficoltà qui o stiamo parlando, pensando, meritando, sognando della realtà che sappiamo di godere quando il Signore risuscita questo corpo. Mentre amo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, non so se avete letto la pagina del calendario di ieri, ma portava il pensiero di Tommaso. Gesù si è presentato a tutti i discepoli, meno Tommaso. E Tommaso ha detto, finché non metto il dito, finché non metto in mano, alla mano, non crederò che è risuscitato. Oh, Tommaso, vieni qua. Metti il dito, metti la mano. Oh, Signore. E Gesù ha detto, tu hai creduto perché hai visto. Beati coloro che credono e non vedono. Noi abbiamo visto con l'occhio dello Spirito quello che Dio ha rivelato per il nostro futuro. Ma non è una cosa che abbiamo visto fisicamente, una cosa che possiamo toccare con le nostre mani. È qualcosa spirituale che Dio ha permesso. Perché le cose che si vede, le cose tangibili, fra un po' non ci sarà più. Torno indietro un attimo, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelli che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo. Ma quelle che non si vedono sono eterne. Sapete che questo mondo non durerà per sempre? Non può. Fisico. Si vede. Non credo che il mondo sarà disfatto domani. C'è gente che è preoccupata di queste cose. Quando c'era la guerra in Iraq nel 1991, quando c'era la guerra di nuovo nel 2002, quando c'erano i disastri nucleari a Chernobyl o in Giappone, quando ci sono i terremoti nell'Appennino o in altre parti del mondo, quando c'è il vulcano in Hawaii, la gente vede queste cose e chiedono la fine. E non è la fine, è solo il principio dei dolori. Perché questo mondo deve durare almeno altri 1700 anni. E come sai questo? Perché la parola di Dio parla di un regno millenario di Gesù sulla terra. E parla di 7 anni di tribolazione. E 1000 più 7, se queste due cose non sono avvenute ancora, devono avvenire. Non credo che ci sarò. Ma come sappiamo questo? Perché lo possiamo vedere con l'occhio? O perché il Signore ha rivelato queste cose? Perciò non perdiamoci di animo. Ricordiamo in chi abbiamo creduto. Ricordiamo quello che Lui ha promesso. perché abbiamo lo sguardo intento non sulle cose che si vedono, ma su quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo. Gesù, mentre stava sulla terra, è una cosa che si vedeva. Ma a circa 33 anni è stato tolto. Io racconto dei testimoni che l'hanno visto dopo la risurrezione, erano credenti. Non abbiamo testimoni dei non credenti che hanno visto Gesù. Le cose che si vedono sono temporanee, passeranno, ma i nostri occhi di fede vanno molto di più, non alle cose che si vedono, ma alle cose che non si vedono. Non è la fede questo? La fede e certezze di cose che si vedono. La fede e certezza di cose che non si vedono. E quella piccola parola cambia tutto. La fede e certezza di cose che si sperano. E dimostrazione di realtà che non si vedono. Perciò possiamo avere la vista sulle cose che non si vedono. Perché quelle sono le cose di Dio. Sono le cose che durano per l'eternità. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E chi crede in Gesù ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Perciò chi crede in me non muore mai. E chi muore vivrà. E lo sappiamo. Non perché possiamo vederlo con l'occhio, ma possiamo vederlo attraverso l'occhio della fede che il Signore ci ha donato, che ha cambiato la nostra vita, che ci ha dato la speranza, che ci permette di capire la differenza fra queste cose spirituali e le cose spirituali. Che ci dà la consapevolezza che Gesù è andato a prepararci un luogo. E quando l'ha preparato, tornerà per raccoglierci in modo che dov'è Lui, siamo anche noi. Che consolanza che dà queste parole. E Signore, ti ringraziamo perché ci hai dato una fede viva. Ci hai dato una speranza che non muore. perché ti sei dimostrato a noi e hai convinto i nostri spiriti chi sei e che cosa hai compiuto. Ma Signore, abbiamo letto pure, se il nostro Vangelo è velato di quelli che sono fuori. Perché noi che siamo dentro, vediamo, capiamo e parliamo una stessa lingua. Ma Signore, ancora hai delle pecore che sono fuori. Il Signore aiutaci, perché il Vangelo non sia velato loro. Dacci la saggezza, la consapevolezza, la forza per sentire la tua guida nel condividere il Vangelo con loro. Perché la moltitudine di persone che possono portare gloria a te possa aumentare giorno per giorno. Perché possiamo vedere anche quello che è scritto in Atti, che giornalmente le persone che erano sulla via della salvezza furono aggiunti a loro. E tutto questo, Signore, per la tua gloria. Che ancora questo ci dà un'altra conferma della fede che ci hai donato. Perciò, Signore, ti ringraziamo per l'incoraggiamento che abbiamo in questo brano, per la consapevolezza che ora è forza, che rende più chiara la speranza che abbiamo in te. E Signore, grazie perché ci hai aperto gli occhi a vedere queste cose che non sono visibili umanamente parlando. E questo solo per la tua gloria, per la tua bontà, per la tua misericordia, per la tua grazia. Perciò, Signore, ti ringraziamo per questi. Nel nome di Gesù. Amen.